Gran Bazar, sguardi sonori, oltre i confini.
Ben ritrovati da Christian Gilardi in questa seconda parte dedicata a Eleonora Bordonaro, cantautrice, interprete e ricercatrice siciliana che si occupa di musica popolare reinterpretando canti siciliani di tradizione orale dalla poesia popolare a quella dei cantastorie, dal repertorio contadino a quello sacro, con particolare attenzione al racconto del mondo femminile. Nella prima puntata abbiamo raccontato appunto che Eleonora Bordonaro è autrice di Cuttuni e lame, trame strenuose di una cantastorie, edito nel 2017 con la produzione artistica di Puccio Castro Giovanni. Muoviti ferma, invece, è il suo secondo lavoro. È proprio da questo secondo lavoro che abbiamo tratto il primo brano che abbiamo ascoltato. Questo lavoro è stato finalista alle Targhe Tenco del 2020 nella categoria Miglior Album in Dialetto. Eleonora Bordonaro si interessa alla riscoperta del prezioso patrimonio poetico nel Gallo Italico di San Fratello, in provincia di Messina, e nel percorso di esplorazione delle isole linguistiche ancora vive, appunto, in Sicilia. Ma noi abbiamo qua, assieme a Chiara Ferrari, che è qua a fianco a me, una sorpresa per tutti gli ascoltatori di Gran Bazar. Benvenuta a Gran Bazar, a Eleonora Bordonaro. Questa è la nostra sorpresa della trasmissione di oggi, che abbiamo raggiunto telefonicamente e che naturalmente ringraziamo per essere qui con noi per svelarci qualcosa di più del suo lavoro.
Buongiorno a tutti.
Abbiamo ripercorso i diversi momenti della tua carriera, soffermandoci sulle tue scelte artistiche, sugli incontri decisivi, sull'importanza che a un certo punto ha avuto per te la ricerca di un'identità musicale, dunque il tuo rapporto con le radici naturalmente siciliane e il lavoro meticoloso sulle lingue, le diverse lingue che si parlano in Sicilia, che tu incredibilmente ci fai scoprire. Ci sono tante altre suggestioni che sono emerse, curiosità che vorremmo esplorare e approfondire con te. E dunque siamo pronti a qualche domanda. Chiara.
Tanto ben arrivata a Eleonora. Nelle puntate precedenti di Gran Bazar abbiamo raccontato le vicissitudini artistiche di alcune delle grandi donne del folk, quindi queste donne che sono state protagoniste del folk revival, insomma questo movimento degli anni 50-70. Ecco, tu ovviamente per questioni anagrafiche non hai vissuto quella storia, ma ci chiediamo cosa sia rimasto oggi di quel mondo per un interprete come te. Pensi che qualcosa sia giunto fino a te, una sorta di eredità che senti di raccogliere?
Io sento di essere accomunata dalla stessa, però una visione complessiva, politica, sociale del racconto cantato. Nel senso che la musica, la gioia del canto, la gioia, come dire, fisica dell'esplorazione della voce, è una parte del lavoro complessivo e di quello che mi interessa. Un'altra parte che è fondamentale è quella del contenuto, cioè del racconto, di poter portare un po' più avanti nel tempo il racconto del mondo contemporaneo. E io credo che loro abbiano fatto questo e io aspirerei a continuare questo lavoro, cioè a, come dire, a fare da traghettatore tra il mondo contemporaneo e un futuro, quasi rappresentandolo come fosse un ritratto, perché questo è quello che loro hanno fatto. Ovviamente i temi si declinano diversamente a seconda delle epoche, però la cura degli ultimi, i valori sociali, la necessità di spingere verso scelte condivise nella società, io credo che questo sia fondamentale e faccia parte del racconto di tutti quelli che si occupano di questo tipo di musica, anche non filologicamente, e io mi iscrivo in quell'ambito.
Ecco, il canto popolare si è fatto appunto carico di far emergere le voci degli ultimi, come hai appena detto, la voce degli sconfitti, la voce del basso, direi anche l'altra storia, no? Quella che non c'è scritta sui libri, cercando di risvegliare una coscienza civile e un'attenzione verso le ingiustizie sociali, i diritti negati a tanti. Di che cosa dovrebbe parlare oggi la musica popolare, la musica folk? Com'è cambiato l'impegno anche attraverso le canzoni?
La risposta che posso dare è personale, perché ognuno vede il mondo dalla sua prospettiva. Io penso che la musica che aspira ad essere popolare, perché la musica che facciamo noi è di ispirazione popolare, in parte prende una matrice popolare anche in termini o melodici oppure testuali, un'altra parte è ispirata a quei canoni ma è originale. E in quel caso io sento di dover necessariamente parlare delle donne, sento di parlare di questa situazione di
ancora persistente disequilibrio che si vede costantemente, che noi percepiamo nella vita quotidiana, anche se esteriormente non è così evidente. Sento di dover parlare delle disuguaglianze geografiche dei popoli all'interno dell'Italia, tra il nord e il sud e tra i popoli del sud e quelli del nord, e poi sento necessariamente di dover parlare del desiderio, cioè della possibilità di scavare dentro il desiderio profondo di ognuno di noi, cosa che secondo me sanerebbe molti squilibri psicologici, quello che noi adesso definiremo psicanalitici, squilibri del comportamento o semplicemente malinconie o tristezze, semplicemente perché non ci siamo guardati dentro, non abbiamo visto qual è il profondo desiderio di ognuno di noi, che spesso non è il desiderio che ci viene imposto, che ci viene insegnato, che ci si aspetta da noi.
Ecco, in considerazione di quanto hai detto, no, al tema che hai affrontato, c'è un brano tuo che ritieni sia importante far ascoltare?
Sì, c'è un brano del mio secondo lavoro che si chiama Moviti Ferma, il brano si chiama Ramo Secco, che vuol dire ramo secco. Spesso vengono etichettati come rami secchi gli uomini, molto più spesso le donne, che non hanno generato, che non hanno fatto dei figli. E questa canzone invece dice: io di quel ramo secco penso di poterci fare del fuoco per riscaldare, penso di farci una scala per guardare oltre, cioè penso che quel ramo abbia in sé tutti i germi per procreare in termini di creatività, che non è solamente biologica. È perché spesso quel ramo secco ha vissuto un desiderio così intenso che la vita è andata in quella direzione, che ha messo il desiderio prima di ogni altra cosa, e dunque è capace di, come dire, riempire il mondo del proprio desiderio portando beneficio.
L'ascoltiamo.
Thank you. وصانت غزينا السبيل زحاش مركع نيرا نينا برا الليلة ناي فغرخي أربع تشار كيما معرخ سوكيما كوا تغفتني.
Ra Musicu, la voce naturalmente è della nostra ospite, Eleonora Bordonaro. Chiara Ferrari, forse hai anche tu una domanda.
Sì. Allora, negli anni, sempre tornando al folk revival, si era formato un pubblico sostanzioso, solido, di giovani, di studenti, di operai, insomma, anche di gente comune, per cui cantare era diventata un'azione collettiva anche di protesta, un'esperienza politica, insomma si condividevano valori e ideali da difendere, molto viva nei giovani peraltro. I tempi sono cambiati, ma pensi che il folk possa ancora oggi attrarre le giovani generazioni?
No, sì, lo attrae senz'altro, però probabilmente facendo un giro differente. Purtroppo il dibattito politico è molto scadente a tutti i livelli e purtroppo anche tra la società civile e di conseguenza anche tra i giovani. Quindi temo che il canto politico non abbia più lo stesso appeal che aveva un tempo. Quello che invece è rimasta è la forza musicale, cioè la forza della sperimentazione degli strumenti semplici, degli strumenti acustici, della varietà infinita degli strumenti che raccontano dei popoli. E quello che io vedo nei musicisti giovani è proprio questo desiderio di suonare, di sperimentarsi, di scambiarsi gli strumenti, di costruirsene di nuovi, di andare a cercare le particolarità. Io vivo tra Roma e Catania, a Catania c'è un fermento musicale grandissimo, soprattutto di ragazzi che suonano continuamente e che sperimentano strumenti antichi, però ovviamente con un gusto contemporaneo, ma con una curiosità assoluta. In questo senso penso che questo tipo di suono continuerà a esistere, a espandersi, come dire, sarà portato anche nelle generazioni successive.
Ecco, interessante quello che dici, perché ecco, citi naturalmente la tua terra, mi viene in mente quello che sta succedendo anche semplicemente per il Maranzano, no? Che negli ultimi anni ci sono costruttori giovani, no? Che si stanno facendo conoscere proprio nel forgiare questo strumento, che è vero che lo si può trovare, diciamo, nelle forme più, come dire, commerciali, no? Per portarselo a casa per ricordo, ma oggi ci sono per esempio dei costruttori, e quanto sono importanti i costruttori, no? Perché se non ci sono loro non si possono tramandare le sapienze, non ci possono essere i musicisti. E poi anche mi viene in mente un festival che è quello, appunto, il Maranzano Folk, dove, come dire, si proroga proprio per far conoscere gli strumenti e soprattutto i giovani strumentisti.
Infatti il Maranzano Folk Festival, che è stato creato, inventato e ancora accudito, nutrito da Luca Recupero, è a Catania e parte da Catania, ma coinvolge tutto il mondo, per cui ogni anno ci sono musicisti che vengono da tutte le parti del mondo, non solo a suonare, ma ad ascoltare, a scoprire, a scambiarsi idee, a vedere cosa è successo nel mondo del Maranzano. E il pubblico è un pubblico giovanile. Ovviamente sono tutti ragazzi, è un divertimento assoluto, la musica è varia, viva, piena di energia, ma anche, dire, piena di spiritualità, piena di questa possibilità di meditazione, perché il Maranzano, come si dice, è uno strumento di meditazione che è in forma di sé ogni brano, ogni volta che viene utilizzato nelle varie forme. Per me il Maranzano è uno strumento fondamentale delle costruzioni musicali, nel senso che io lavoro con Puccio Castrogiovanni, che è un virtuoso assoluto di Maranzano e che colora con quel suono ogni invenzione musicale che lui fa, che unisce un'energia ritmica a possibilità melodiche interne tramite gli armonici infinite. E io lo trovo molto affascinante. E poi, come dice lui, il Maranzano è una parte di uno strumento, cioè non è uno strumento, è come fossero le corde della chitarra, ma il vero strumento è il corpo dello strumentista, cioè il corpo del musicista, perché risuona nelle cavità. Non c'è niente di più intimo di questo.
Certo, si sente molto bene nei tuoi dischi, appunto, la sapienza anche di come è utilizzato e soprattutto anche di come è registrato. È anche bello pensare che il maranzano non è solo uno strumento siciliano, è uno strumento che c'è praticamente in quasi
in tutto il mondo,
culture, esatto,
che parte dall'Asia, probabilmente dal Vietnam, e poi con dei nomi diversi vive in ogni parte del mondo. Questa è un'idea di essere tutti una parte del mondo ed essere ognuno specifico, cioè ognuno ha la sua peculiarità, eppure tutti, vuol dire, viviamo la stessa aspirazione a quel tipo di suono.
Esatto, ed è importante che gli artisti come voi lo facciano sapere anche agli altri artisti, no? Che non siete soli, non siamo soli, nel senso anche noi come ascoltatori o veicolatori della musica. C'è un brano, ci sono dei brani degli autori che puoi suggerire in ascolto di un artista folk significativo oggi che ti è stato di particolare ispirazione?
Sì, artisti folk contemporanei che sono ispiratori, maestri, anche amici, direi due in particolare, e cioè Cesare Basile, che è partito da strade differenti, dal punk, e approdato al siciliano, alla lingua siciliana, che maneggia con grandissima sapienza e poesia. E per esempio c'è un brano che lui ha dedicato ad Orazio Strano, che è, Orazio Strano era un cantastorie di riposto. La Sicilia orientale ha una grande tradizione di cantastorie, che erano quelli che con la chitarra salivano sulle macchine, non sono i puntisti di Palermo con la spada, ma sono dei cantori popolari professionalizzati che andavano a girare per le piazze fino agli anni 80 del 1900 più o meno, raccontando delle storie soprattutto di cronaca, una parte di storia della chanson de Jazz, chanson de Roland, e un'altra parte soprattutto di cronaca nera. Uno di questi era stato per esempio Ciccio Busacca, che ha lavorato anche con Dario Fo, che ha fatto parte di Ci ragiona il canto. Uno invece dei più significativi, e non di Paternò, perché Ciccio Busacca era di Paternò ma di Riposto, era appunto Orazio Strano, a cui Cesare Basile ha dedicato questa canzone. E per me i cantastorie sono l'origine del mio affetto per un mondo popolare. Per questioni familiari, il cugino primo di mio papà era un famoso cantastorie, si chiamava Ciccio Rinzino. Ed era una memoria abbastanza dimenticata della mia famiglia, nel senso che, nonostante fosse quasi contemporaneo, era una musica che non veniva classificata nelle musiche, come dire, d'appeal, delle musiche interessanti, perché poi erano arrivati gli anni Ottanta e quindi eravamo tutti molto internazionali, proiettati verso il futuro, e quindi quella parte di musica raccontava troppo la sofferenza e il sacrificio e gli ultimi, lo raccontava troppo. Per chi stava vicino, anagraficamente vicino a quel tempo, era come un dito nella piaga, una spina nel fianco, qualcosa che si sentiva troppo portatore di sofferenza della vita dei campi, della povertà. Quello che invece è successo alla mia generazione con un distacco è aver potuto apprezzare la bellezza di quella tecnica, cioè la tecnica mista del racconto cantato e drammatizzato, nel senso espresso teatralmente. E quindi mi piace il fatto che Cesare Basile nel suo lavoro abbia dedicato una parte, una canzone ad Orazio Strano, così come ai cantastorie. E un altro artista fondamentale per me è il mito, quello che sopravviverà a tutti, quello che fra 200 anni ancora cercheranno di capire come suona, come ha imparato, come lo fa, che cosa suona, che è Alfio Antico, che ha un modo di suonare i tamburi a cornice assolutamente straordinario. Lui dice che l'ha preso dalla nonna, probabilmente è così, sicuramente è così. Detto questo, lui poi ha trasformato, è come se avesse arricchito, avesse colorato un disegno che aveva ricevuto, perché lo fa con una varietà di possibilità, con una forza espressiva e poi con l'inventiva della poesia, con un siciliano molto antico, preciso e anche poetico, con un siciliano tutto pieno di immagini rurali, vivo. Ecco, lui insegna l'autenticità, lui è quella cosa lì.
Allora, Cesare Basile dal suo album Tu prenditi l'amore che vuoi e non chiederlo più, questo brano appunto dedicato a Orazio Strano, e poi di seguito ascoltiamo anche Alfio Antico, questo musicista tra i maggiori interpreti mondiali della tamorra e del tamburo a cornice, Stori di Pisci.
Carrozza del Senato si trascina coi ruffiani sulle lapidi lisciate dal baciamoci le mani. Il pudore delegato annusa l'aria soddisfatto, si accarezza il sottopancia, non contempla la sconfitta. Prenditi l'amore che vuoi, alla fame stan cucendo la ferita della bocca, la questione dritta in faccia, qui si guarda e non si tocca. Stanno attenti che l'orgoglio trovi posto in gradinata, abbia buoni generali, non si complichi la vita. Prenditi l'amore che vuoi, tu prenditi l'amore che vuoi,
Siamo sempre a Gran Bazar, siamo in compagnia di Eleonora Bordonaro, ma anche di Chiara Ferrari.
Eleonora Bordonaro, sei stata invitata al Quirinale in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l'8 marzo del 2023. Ecco, un'artista siciliana che canta in dialetto a rappresentare tutte le donne. Ecco, cosa ha significato questa scelta in generale e per te cosa ha significato?
Beh, è stata un'emozione straordinaria, nel senso che la musica popolare e la musica originale, la nostra musica è diventata vessillo, bandiera di un messaggio condiviso potentissimo. Lì al Quirinale c'era un pubblico di donne straordinarie che avevano tutte meritato delle onorificenze per le loro attività nella vita di cui beneficia l'intera collettività. Ed è stato emozionante perché sia i brani antichi che ho proposto che quelli contemporanei sono stati apprezzati dal pubblico, che ha percepito un messaggio potentissimo, che dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nel suo discorso di saluto ha voluto citare un testo di un brano, e cioè il Fommi, dicendo che poteva sembrare una summa canzonatoria contro le donne e invece era una profonda analisi delle cause della misoginia, che si trova all'origine di tutte le discriminazioni che ci sono da secoli e a ogni latitudine. Insomma, ha ravvisato in questi testi un'origine dei mali quotidiani di cui adesso noi continuiamo a soffrire e che sono causati soprattutto dalla paura per la difformità delle donne, la paura per l'originalità, la paura per l'allarme che le donne mettono rispetto a situazioni di immobilismo che è basato sul perpetrarsi di pratiche e valori tradizionali. Dunque, questo è stato un grande onore. Questo successivamente poi ho avuto la gioia di essere nominata Cavaliera al Merito della Repubblica proprio per queste ricerche linguistiche e per i contenuti della musica, e immagino anche perché continuo a veicolare tramite un mezzo semplice qual è la musica, dei contenuti che per me sono importanti, almeno questa è la mia aspirazione.
La fomna mia su dia un to diero.
Oh, ma fort, che suon in jamount, che te fomni tant, ma fa duomo. La fomna è tanta birba che ne mia fa. E a chieri nati noci duci o vedoma da prima carrozza e passant ma raba d'erma a cauco postuoma o l'ossa sei perdera ma come fa per quale grana sta pazzia che uama se le sagre scrittura noci di drama e osservamo ancora a daura che fu quei gran ami caura per tua ma tu se ne manca Sansoni e HQ che sapient e che di farsa sua ma in tacchi vise stazza tu giù tutto quando la pesma scendo a ma cominciant della testa fino giù.
Fomni è il brano che abbiamo appena ascoltato, la voce è quella di Eleonora Bordonaro, che è nostra ospite qui a Gran Bazar. Abbiamo parlato del tuo interesse verso le lingue minoritarie, in particolare del gallo italico, C'è un progetto su cui hai lavorato molto, sulla lingua e le usanze dei giudei di San Fratello. È un progetto che è diventato un nuovo album, uscito da poco per la casa discografica Finisterre con il titolo di Roda. Ci puoi raccontare di che cosa si tratta?
Sì, prima dobbiamo raccontare di San Fratello e della lingua, perché è una storia abbastanza insolita. San Fratello è un comune su Inebro, in provincia di Messina, di fronte alle Eolie, alla fine del bosco e guarda il mare, quindi vede in lontananza le Eolie. San Fratello è uno dei paesi di colonizzazione gallo-italica, e cioè è uno dei 12 paesi siciliani in cui, al tempo dei Normanni, popolazioni del nord Italia, in particolare popolazioni tra la Liguria e il Piemonte, sono venute ad aiutare i Normanni a difendersi contro gli arabi. Si sono stabiliti in 12 paesi e dunque hanno cominciato a parlare una lingua che si dice gallo-italica e che effettivamente non è né francese né italiano, ma è un misto di vari dialetti del nord che si sono mischiati al siciliano, si sono a San Fratello cristallizzati e nei secoli si parla la stessa lingua, cioè il sanfratellano, che è rimasto, come dire, illeso contro gli attacchi della globalizzazione. Questo perché San Fratello è isolata geograficamente e poi perché ha riconosciuto già dai secoli una peculiarità e quindi orgogliosamente ha cercato di, come dire, custodire questa lingua. La lingua è parlata da tutti i sanfratellani, ma solo da loro, quindi sono 3.000 abitanti, tutti, compresi i bambini, parlano questa lingua, ma a 20 chilometri la lingua è completamente incomprensibile. Quindi quando ho scoperto, questo è l'inizio della ricerca, risale al 2011 direi, 2010, mi è sembrata una cosa meravigliosa, cioè una specie di tesoro protetto che avrei voluto conoscere e custodire e contribuire alla conservazione. E allora ho cominciato a frequentare San Fratello e a conoscere la lingua, ad interessarmi. Io non la parlo normalmente perché è una lingua difficilissima, ma in parte la capisco, soprattutto la studio. E ho cominciato sia a musicare dei testi come per esempio Le Fonni, che è un testo in gallo-italico antico che viene dalla raccolta di Leonardo Vigo che è stata pubblicata a metà del 1800, quindi questo testo è sicuramente precedente. E poi l'idea è quella di scrivere dei brani originali in gallo-italico facendoli suonare dai giudei di San Fratello. Ora, i giudei sono i disturbatori dei riti della Settimana Santa, della Pasqua di San Fratello. Lì c'è questa ulteriore peculiarità, e cioè che la settimana di Pasqua, a partire dal mercoledì, per le strade gli uomini del paese si vestono da cosiddetti giudei, che si chiamano giudei perché probabilmente sono un residuo di una rappresentazione sacra di tipo medievale in cui c'era la Via Crucis e quindi c'erano dei personaggi vestiti da fustigatori del Cristo lungo la Via Crucis, e perduta la rappresentazione sacra sono rimasti i giudei. Loro sono vestiti con delle divise, l'impostazione è di una divisa militare, con un elmo sormontato da dei fiori, con delle giubbe ricamate, decorate, ricchissime, e incorporano nel vestito, nell'abito, anche degli elementi della natura. Quindi sono soldati, ma elementi della natura, fauni, però sono anche militari, hanno delle code di cavallo lunghissime, hanno delle pelli di coniglio, però hanno anche delle decorazioni di paillette e perline. Insomma, i giudei sono un mondo favoloso, i fustigatori, quelli che i dileggiatori, ma sono i più devoti di tutti, perché a un certo punto si caricano sulle spalle il peso delle statue, dei misteri, e dimostrano la loro fede. Suonano delle trombe, sicuramente di origine militare, che loro chiamano trombe modello 1884, che hanno sostituito i corni. Sicuramente fino all'Ottocento suonavano dei corni, dopo la Prima Guerra Mondiale hanno cominciato a utilizzare questi che dovevano essere delle trombe simili a quelli dei bersaglieri, sono trombe ad un pistone, e suonano delle melodie ballabili, delle marce militari, delle melodie tradizionali. Allora la nostra idea è quella di scrivere sui giudei e su San Fratello in gallo-italico, facendo suonare loro, che non hanno mai inciso niente. Loro sono musicisti, non musicisti, cioè loro sono gli abitanti di San Fratello che si dividono in gruppi ed escono dal mercoledì mattina al venerdì sera per le strade, divisi in gruppi di amici, gruppi spontanei di parenti, tutti uomini ovviamente. E ovviamente hanno un approccio molto spontaneo alla musica, e allora la nostra idea è quella di fare un percorso con loro per dire, fare un prodotto professionale mantenendo la veracità delle loro suonate, vuol dire, per strada, le loro suonate quotidiane, ma raccontando la loro storia. Per fare questo ci è voluto un villaggio intero, perché è stato necessario entrare in un mondo che è molto chiuso, nel senso che ha delle regole precise, e ogni volta che penso di averne capita una si sposta, cioè hanno bisogno di preparare il labbro perché queste trombe sono molto dure, quindi hanno bisogno di esercitarsi, e per fare questo si esercitano un mese prima della Pasqua. Ovviamente le esercitazioni sono grandi mangiate, stiamo parlando di un'esperienza popolare vera, quindi si incontrano nelle case e mangiano e bevono e suonano, sono amici. Quello che viene fuori da tutto questo è un senso di collettività che supera ogni malinconia. Io ho capito che ogni San Fratellano per tutto l'anno aspetta la Pasqua per rivivere quel momento di goliardia, di sentirsi parte di qualche cosa, e la gioia della Pasqua se la porta poi dietro per tutto l'anno. Poi tornano a lavorare, molti sono emigranti, tornano apposta per la Pasqua. Loro sanno che nessun San Fratellano accetta un lavoro se il datore di lavoro non accetta di dargli le ferie durante la Pasqua, cioè loro rinunciano alle ferie d'agosto, ma a Pasqua devono andare a San Fratello.
Certo, certo.
E perché è la ricarica di felicità. E insomma, abbiamo fatto questo lavoro che è musica originale, anche allegra, potente, con un germe di musica tradizionale, rivista secondo la nostra interpretazione della musica.
Allora, non ci resta innanzitutto di ascoltarlo, ma anche e soprattutto di ringraziarti per questo tuo intervento qua a Gran Bazar. Hai spiegato benissimo e emerge anche la tua grande passione appunto per la musica, ma non, come dire, congelata nella musica tradizionale, ma appunto aperta a tutte le esperienze. Credo che questo disco ne è la testimonianza. Grazie Eleonora Bordonaro.
Grazie Eleonora, grazie davvero per la tua partecipazione.
Ecco, e grazie naturalmente anche a Chiara Ferrari.
Grazie, sono sempre io onorata di essere qui.
Grazie a tutti, arrivederci.
Arrivederci, grazie.
Arrivederci. Arrivederci.
Si chiude anche questa puntata di Gran Bazar dedicata a Eleonora Bordonaro. Vi ricordo che tutte le puntate della trasmissione si possono ascoltare sul nostro podcast, ma rimaniamo ancora con la bella voce di Eleonora.
No, non è canzone in San Fradea.
Que se mutia. que veu cavalier portant d'un te que veus que ens he passat tot el dia que veu cavalier portant d'un te que fas la mort pur.